lavorerà Milano nel 2050? L'algoritmo o gli esseri umani? Ovviamente non c'è una risposta a questa domanda, ma è una suggestione dalla quale siamo partiti per questa puntata di M7 che abbiamo intitolato L'impatto delle AI sulle città, l'alba di una rivoluzione del lavoro senza lavoratori. Io sono Roberto Maggioni, vi ricordo che se volete scriverci la mail è metroregione@radiopopolare.it. Milano è destinata ad essere il laboratorio italiano dell'intelligenza artificiale applicata al lavoro e alla vita urbana. I primi segnali sull'impatto occupazionale non sembrano però incoraggianti. Nelle aziende in cui l'intelligenza artificiale è stata indicata tra le cause dei licenziamenti, la riduzione della forza lavoro ha raggiunto, secondo i sindacati, il 10-20%. E non è stata compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro. Nella settimana in cui si è discusso dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, dedicata all'impatto delle AI sull'umanità, abbiamo provato a indagare quali effetti sta avendo questa prima ondata di automazione su Milano.
Per quello che riguarda il mondo delle aziende adopter, c'è una grandissima curiosità nel capire che cosa possono fare, però la realtà milanese, che poi è molto simile alla realtà del giro per l'Italia, c'è una completa non conoscenza di che cosa sono queste tecniche e di che cosa ci puoi fare.
Nicola Gatti è docente nel Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria della Politecnico di Milano. Con lui abbiamo cercato di capire come si stanno muovendo le aziende milanesi e la città.
Le aziende tipicamente ti dicono: ma io cosa ci posso fare? Cioè, conviene farci qualcosa, ma che cosa? E quindi c'è una mancanza di conoscenza, di competenza, proprio nell'identificare dove uno può intervenire, come, ma non meramente, cioè, tipicamente il passaggio è: io ho un problema, tu risolvimelo. Chi lo risolve è il provider di tecnologia, in alcuni casi può essere il Politecnico, in generale, insomma, il mondo della ricerca. C'è una carenza di capire quali sono i problemi e quindi dove è possibile intervenire con l'AI. Quindi dal punto di vista, in questo momento, uno dei problemi principali è un problema di comprendere l'atto azienda adopter e come sia possibile sfruttare l'AI all'interno dei propri processi, servizi, prodotti. Da un lato, anche se uno capisse che cosa è l'AI, che cosa ci puoi fare, la necessità di customizzazione spinta è altissima. Loro possono, a fronte di tutto un processo culturale per cui capiscono tutte queste cose, possono andare a chiedere una customizzazione spinta a qualcuno, perché poi quella roba ha un costo. E la risposta è: le aziende che è un po' grossine possono chiedere questo tipo di customizzazione, e le altre oggi non hanno la capacità economica per fare questo tipo di lavoro. E quelli che ti ho menzionato prima sono gli adopter, e quindi quelli che comprano. Poi tu hai il mondo invece di chi li va a produrre quei sistemi, e lì tu hai di fatto principalmente dei consulenti che ti fanno le soluzioni per i tuoi servizi, e aziende che fanno strumenti un pochettino più general purpose ce ne sono poche. Ci sono quelli che hanno fatto dei linguaggi degli LLM italiani, quindi c'è ad esempio Engineering, c'è FastWeb e poco altro. E se tu vai a vedere quelle che sono le performance degli LLM italiani, c'è il modello di Engineering che ha delle buone performance, gli altri hanno delle performance che sono molto molto basse. Quindi questi sono dei provider di tecnologia di AI che tutti tecnicamente possono comprare per poi farci i propri sistemi, però quelli sono i competitor potenzialmente delle big tech, che però non sono competitor.
I sindacati vedono l'altro lato della medaglia, quello delle ricadute occupazionali, e qui i primi segnali non sono buoni. Samuele Gatto è il segretario milanese della Filcams CGL, segue i lavoratori dei servizi e del terziario, il turismo, il commercio, la consulenza, settori dove l'impatto inizia ad essere un po' consistente.
Oggi iniziano ad arrivare le prime procedure di licenziamento collettivo che hanno proprio tra le ragioni che giustificano il licenziamento l'implementazione dell'intelligenza artificiale. Quindi questo è il primo segnale. Di questo abbiamo già degli esempi importanti che vanno dalla Nielsen, da Facebook, da Microsoft. Quindi in realtà che o per procedure nazionali o per indicazioni a livello globale, comunque a seguito delle produzioni dell'intelligenza artificiale parlano di tagli che vanno tra il 10 e il 20% del personale. Quindi questa è sicuramente la base di partenza da cui vorrei partire, nel senso che poi noi al nostro interno stiamo cercando, anche nel confronto con i delegati, dei processi, di capire quali possano essere un po' i prossimi step di questo processo, che ovviamente ci lo guardiamo con enorme preoccupazione, e da questo punto di vista vediamo traiettorie che ci preoccupano. Una è quella che riguarda tutto il mondo del turismo, in particolare delle agenzie di viaggio. Notizia di oggi, il fondo Long Lake ha acquistato CVT, quindi Canoes Wagoner Elite, diventerà un player che coprirà quasi il 40% del travel business a livello mondiale, e nel suo piano industriale ha esplicitamente detto che parte integrante sarà un investimento forte nell'intelligenza artificiale in una logica di taglio e automatizzazione dei costi, quindi in una logica puramente sostitutiva del lavoro umano. Gli altri due ambiti che ci preoccupano notevolmente sono ovviamente quello dell'assistenza clienti, dove l'intelligenza artificiale sta pian piano entrando sempre più e che utilizza il lavoro che oggi fanno i dipendenti, quindi i lavoratori diretti, per esercitarsi e per imparare a come rispondere. E l'altro pezzo è quello ovviamente delle attività amministrative, quindi tutto ciò che può essere sostituito e automatizzato vedrà quindi un forte impatto sulla tenuta occupazionale. Quindi, se dovessimo dire lo scenario, c'è una base di partenza che riguarda il mondo delle grandi aziende, insomma, tecnologiche, e poi pian piano però vediamo delle traiettorie a partire, come dicevo, dal turismo, che ci preoccupano notevolmente.
Nel mondo della produzione e dell'industria siamo ancora in una fase di supporto dell'intelligenza artificiale al lavoratore. L'automazione ha ancora bisogno dell'essere umano. Peggio va invece negli uffici, e ce lo racconta Andrea Rosafalco della FIOM di Milano, che segue appunto metalmeccanici e industria.
Per quanto riguarda le applicazioni industriali c'è maggiore cautela, anche perché i sistemi cosiddetti generalisti, ecco, in questo momento si applicano bene, magari se bisogna intervenire su parti di codice da programmare ripetitive o per la creazione di database fatti in un certo modo. Quando si tratta però di definire dei parametri che si rinnovano e si autoimplementano per una certa lavorazione in un flusso industriale, ecco, lì con ogni probabilità o si sviluppano delle soluzioni dall'interno, oppure la specificità dei dati, la specificità dell'applicazione non consente di trovare soluzioni a mercato pronte per l'uso, vanno sviluppate, e questo richiede investimento, ovviamente maggiore lentezza a riguardo, minore disponibilità, insomma il flusso è un po' più complicato. Quindi per me esiste oggi un binomio tra mondo della consulenza e mondo dell'informatica, dove l'impatto è già più presente, è già più morde le caviglie, diciamo, e invece mondo dell'industria di produzione, perché nell'industria di produzione, ecco, quella roba lì è ancora un attimo più distante. Mm-hmm. Certo, poi può aggredire di più gli impiegati che stanno in un però tutto quello che è molto legato alla produzione è per me più difficile. Faccio un appunto, ahimè, addirittura le aziende della creatività tendono a utilizzarla molto di più, nonostante gli effetti in termini di originalità e qualità del prodotto possono essere, come dire, un po' scadenti. C'è una grande discussione, ad esempio, nel mondo dei videogame o nel mondo del doppiaggio. Tra l'altro con l'azienda Ubisoft a Milano, che ha una forte attività sindacale, abbiamo, diciamo, uno sguardo privilegiato sugli impieghi eventuali, possibili, dell'intelligenza artificiale in ambito creativo. E qui lo ripeto, gli stessi lavoratori e lavoratrici ritengono che possa essere un supporto importante per prendere spunto, ma poi quando si tratta di arrivare, come dire, al lavoro ben fatto, e allora lì, da quanto mi si riferisce sistematicamente, ad oggi gli strumenti disponibili, ecco, non riescono ad arrivare lì.
Ci siamo anche chiesti se le aziende stiano usando l'intelligenza artificiale come un fattore di salute, di crescita dell'azienda quando licenziano, se lo dichiarano, oppure se la stanno mascherando per non esporsi a critiche, passare per quelli che sostituiscono gli umani con l'algoritmo. Temevamo la risposta che ci hanno dato i nostri interlocutori.
Le aziende in questa fase non hanno grandissimo interesse a mascherare eventuali sostituzioni di lavoratori, anzi al contrario, visto che gli stakeholder più importanti che hanno sono gli azionisti o comunque tutta la finanziarizzazione che li tiene a galla, non più il lavoro come componente sociale, allora a delle volte addirittura schiacciano l'acceleratore presentando una propria capacità interna di sostituzione o prospettive di sostituzione che magari di fatto non hanno ancora avuto un design, non sono ancora progettate per bene, perché per quella cosa che si diceva prima, la spinta ideologica, noi siamo in grado di e quindi siamo bravi, quindi siamo campioni nel mercato. È chiaro, esistono delle controspinte a carattere sociale, il mondo del lavoro ma anche il mondo del consumo, quindi da un lato l'aspetto di mobilitazione collettiva, dall'altro quello del consumo critico, quello che impatta sugli aspetti reputazionali dell'azienda, però queste sono leve che poi sono nelle nostre mani e dobbiamo attivare, non credo che le attivino loro in principio per timore, cioè dobbiamo essere noi a erigere delle difese, delle controspinte.
Ce lo conferma anche Samuele Gatto.
Proprio nell'apertura della procedura le aziende devono indicare quali sono le ragioni che portano a dichiarare la procedura di licenziamento e lo mettono proprio in maniera molto esplicita. Su questo credo che ci sia una sorta di trappola dentro cui tutti noi siamo caduti, e cioè il fatto che abbiamo in qualche modo assimilato l'idea, a questo avviene nel dibattito pubblico, no? Che l'intelligenza artificiale cancellerà i posti di lavoro. E quindi sono quelle classiche profezie che si autoavverano, no? Ci siamo talmente convinti di questa cosa come qualcosa di irreversibile e che nessuno possa in qualche modo tentare di bloccare, che in qualche modo è anche naturale utilizzarla come causale, perché tanto è un pensiero condiviso. Ad esempio, se penso su Facebook, Microsoft è molto legata, diciamo così, proprio alla produzione del prodotto, ma in realtà poi sta sostituendo, come ho fatto l'esempio dell'operazione sulle agenzie di viaggio, quindi del business travel, c'è proprio un'indicazione ben precisa di dove sta andando, no? Quindi soprattutto quella dell'assistenza al cliente, della capacità anche attraverso gli algoritmi di fare quasi un'azione predittiva rispetto al bisogno che potrebbe in qualche modo avere il cliente, e tutto su quel pezzo lì, quindi è chiaro che la traiettoria è già definita, è solo una questione di tempo. Sono i lavori più specializzati, quelli anche che hanno a che fare con i clienti, quindi tutto ciò che attiene alla consulenza, cioè in realtà per come si sta orientando rimarrà veramente nello scenario più cupo chi deve solo controllare il processo, ma il processo diventerà sempre più automatico.
Nelle aziende in cui l'intelligenza artificiale è stata indicata come causa dei licenziamenti, la riduzione della forza lavoro ha raggiunto il 10-20% e non è stata compensata dalla creazione di nuovi posti di lavoro, ci dice ancora Samuele Gatto della Philcams.
Milano è la città del terziario, quindi tutte le multinazionali hanno, quasi tutte le multinazionali hanno la sede a Milano, quasi tutte le aziende del terziario hanno la sede a Milano, quindi va da sé che l'impatto di tutto questo sarà fortemente sentito in questo territorio. Potrei dire che oggi ne abbiamo già aperto però procedure per 150-200 persone complessivamente, e stiamo parlando di 4 aziende, però è un percorso che tenderà ad aumentare se non si riesce a invertire la rotta. Mediamente queste 4 procedure vanno a tagliare quasi tra il 10 e il 20% dell'occupazione di quelle aziende.
Nei casi che vi sono capitati sono saltati tra il 10 e il 20% dei posti.
Sì, certo, sì. Quindi e siamo ancora alla fase iniziale, sapendo che l'accelerazione probabilmente sarà molto più improvvisa di quello che si possa pensare.
Ma c'è un problema. Se dell'impatto dell'intelligenza artificiale ne parla il Papa, non ne parla la politica. E fanno fatica a parlarne seriamente anche le aziende, come abbiamo sentito. E questo apre a usi amatoriali, poco professionali, confusi, che possono fare ancora più danni. Dovrebbe invece diventare una questione di sistema, secondo il professor Nicola Gatti del Politecnico di Milano.
Di fatto i finanziamenti a disposizione sono principalmente centrati a livello di regione. A livello di provincia, di comune di Milano non c'è la possibilità di finanziare, non c'è una disponibilità di fatto di finanziamenti. A livello di regione invece sarebbe molto importante perché la regione può muoversi sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista di finanziamenti sul territorio per risultare attrattiva. Cioè oggi poter catalizzare quelle che sono le aziende tecnologiche internazionali e i talenti è l'elemento fondamentale per poi scaricare a terra sulle altre aziende persone valide e tecnologia per fare il salto. Quindi costituire un ecosistema locale che almeno fino a poco tempo fa era uno degli obiettivi anche di regione e mi immagino tuttora, poter portare a compimento questo tipo di obiettivo sarebbe un risultato molto importante sia per Milano sia per tutta la regione Lombardia.
Ripensare profondamente a questa quarta rivoluzione industriale, dice Samuele Gatto.
Questa quarta rivoluzione industriale, come provarla a reinterpretare in maniera, diciamo così, più legata alla vita delle persone, quindi all'umanità del lavoro. La vera differenza oggi che preoccupa è che mentre la rivoluzione, diciamo così, industriale, quella che ha determinato l'automazione nell'industria, aveva lo sfogo nel terziario, che era il settore che stava sempre di più nascendo e rafforzandosi fino a diventare un settore che copre il 70% probabilmente dell'occupazione in questo paese. Oggi manca quel pezzo e soprattutto ci si domanda: ma se la gente non lavora più, tutti questi prodotti, tutti questi servizi a chi verranno venduti? Anche questa è l'altra domanda di cui forse anche la politica dovrebbe interrogarsi. L'unica cosa che veramente credo che sia fondamentale è che il sistema paese ponga questo come una priorità. E quando dico il sistema paese intendo la politica, intendo ovviamente il mondo sindacale, le imprese, la scuola, l'università e il mondo intellettuale, perché se questo non diventa una nuova visione della società che vogliamo, rischiamo veramente un rischio di tenuta sociale ed economica di questo paese.
È tutto per questa puntata di M7 e come ogni ultimo sabato del mese torna la rubrica di Mario Consani, Quelli che il giorno a Milano. La puntata di oggi si intitola La vita agra del maremmano in città. Protagonista, Luciano Bianciardi. Un saluto da Roberto Maggioni, ciao!
Gli mancano 3 esami e la tesi per laurearsi medico. Intanto ha trovato il tempo per fare un mucchio di altre cose. Recita al Teatro Gerolamo, ha studiato armonia e composizione, suonato il pianoforte in orchestrine da balera. Ogni sera si fa sentire le sue canzoni in un locale notturno. Sono circa 2 anni che Enzo Iannacci scrive canzoni. Questo articolo compare sul giorno del 15 dicembre del 1963 ed è di sicuro uno dei primi che parla di Iannacci. Il ritratto del giovane cantautore, non ancora medico, è firmato dallo scrittore Luciano Bianciardi, un quarantenne che ha cominciato da poco a collaborare con il quotidiano milanese diretto da Italo Pietra, un giornale che è uscito per la prima volta nella primavera del 56 e che quest'anno 2026 compie dunque 70 anni. Bianciardi è nato in Maremma, fa il professore di inglese al liceo e il bibliotecario a Grosseto. Scrive sui giornali locali e sull'Avanti perché è socialista a tendenze anarchiche. Ma a metà anni 50 lascia tutto, compresi moglie e figlio piccolo, per trasferirsi a Milano dove collabora alla nascita della casa editrice Feltrinelli. È a Milano che Bianciardi pubblica i suoi primi libri, tra cui quello in cui ironizza sull'ambiente editoriale dell'epoca, che sarebbe poi quello dove lavora anche lui. O meglio, lavorava perché alla Feltrinelli ha perso il posto e ora vive grazie ai compensi per le traduzioni dall'inglese, che bastano solo all'affitto di un monolocale dove vive insieme alla nuova compagna nel quartiere di Brera, dove frequenta il bar Giamaica con intellettuali e artisti più spiantati di lui, ma dove finisce anche per apprezzare oltre misure le gioie del bicchiere. Nel 1962 finalmente la svolta. Bianciardi pubblica un libro che diventa subito un bestseller, La vita agra, un romanzo che è in teoria un attacco feroce alla borghesia milanese, ma la borghesia milanese, a sorpresa, invece di offendersi, si compiace di quella ferocia letteraria e invece di cacciarlo a pedate comincia a corteggiare il giovane autore grossetano. Indro Montanelli, grande firma del Corriere della Sera, gli offre una collaborazione molto ben pagata con il quotidiano di Via Solferino. Ma con Bianciardi non c'è niente da fare. Rifiuta il Corriere e comincia invece a scrivere sul Giorno, che in quegli anni è la vera alternativa nella stampa italiana al predominio del Corsera. Sulle pagine culturali del Giorno compaiono le firme di tutti i più grandi scrittori della seconda metà del Novecento, da Pasolini a Gadda, da Calvino a Primo Levi, da Eco a Soldati, Ginzburg e Arbasino. Bianciardi ci sta bene in quella compagnia. Pubblica un'inchiesta a puntate su D'Annunzio, ma tiene anche la rubrica Parliamo di Milano, con brevi articoli di costume, curiosità, personaggi, spigolature, gossip. Alcuni sono memorabili, quello su Iannacci, certo, ma anche quello su Gianni Rivera, che lui ribattezza Cecilio, versione maschile della Cecilia del romanzo di Moravia La Noia, come dire che quando non gioca divinamente a pallone il Golden Boy è rossonero, è molto cortese, molto prudente, ma del tutto neutrale. Però sul Giorno c'è anche il Bianciardi indagatore della vita milanese più comune. Con l'inchiesta a puntate sugli uomini che fanno funzionare la città, lo scrittore racconta le preoccupazioni quotidiane di un tranviere, di un barman, di un tassista e delle loro famiglie. Bicchiere o no, insomma, quando Bianciardi scrive è lucidissimo e fantasioso al tempo stesso. Il direttore del Giorno, Italo Pietra, lo sa bene e sfrutta al meglio l'abilità e la cura letteraria dello scrittore maremmano. Da antologia il suo viaggio in treno verso la Russia, raccontato a puntate, per arrivare a Mosca, dove Bianciardi deve affiancare Gianni Brera nel racconto della partita di calcio Italia-Unione Sovietica, con alcuni spunti surreali. Infatti, avvicinandosi il gruppo di giornalisti allo stadio, la giovane interprete che li accompagna, Ludmilla, prevede gran traffico e folla, e invece, annota Bianciardi, è pressappoco la confusione di un, diciamo, Milan-Catania, non di più. Se ne va da altro mondo troppo presto lo scrittore, nemmeno cinquantenne, nel 1971, per colpa della spirale di depressione e dell'alcol. Ma ha lasciato un tesoro di articoli, di racconti e di scrittura che piano piano e a periodi riemerge e che continua a stupire per la varietà dei temi e l'originalità dello sguardo, come la sua rilettura apparsa sul Giorno Libri del Pinocchio di Collodi. È l'educazione sentimentale di un giovane dei nostri tempi, assicura lo scrittore. Ecco allora che invece dello studio il ragazzo Pinocchio coltiva sogni diversi, quello del teatro per esempio. È così, conclude Bianciardi, rivisitando anche Mangiafoco. Il Pinocchio anni 60, con i soldi del libro scolastico, si paga invece un corso di recitazione e mimo.